Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Rights Now. Se siamo in onda su Radio Popolare è perché questa emittente crede fin dalla sua nascita all'affermazione dei diritti umani, alla denuncia di chi li calpesta, alla segnalazione di chi lotta per ottenerli. E di questi tempi ce n'è ancora più bisogno. C'è bisogno di abbonarsi a Radio Popolare e di sostenere la Fondazione Diritti Umani.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Questa puntata è stretta tra il vertice mondiale sul clima, ospitato da una delle nazioni meno rispettose dei diritti umani, come l'Egitto, e le elezioni di metà mandato nella nazione più ricca al mondo, gli Stati Uniti. L'America è però anche la terra delle grandi disuguaglianze, dell'1% contro il 99%, del razzismo sistemico e, specialmente dopo 4 anni di Trump, degli attacchi alla libertà di autodeterminazione delle donne. Ma delle grandi disuguaglianze non si è parlato molto in questa campagna elettorale, né da parte repubblicana né da parte democratica. Elisabetta Grande insegna diritto comparato all'Università del Piemonte Orientale. Per lei, che ha scritto Guai ai poveri, la faccia triste dell'America, edito dal gruppo Abele, non è certo una novità questo silenzio dei candidati alle elezioni di midterm sui temi sociali.
È assolutamente vero che c'è un problema enorme di giustizia sociale ed è un problema che non viene quasi mai affrontato durante le campagne elettorali. Se lei o chiunque si trovi ad andare negli Stati Uniti, mettiamo nello stato più ricco del mondo, cioè la California, resta davvero scioccato per la brutalità della destituzione umana che incontra. Lei esce dalla metropolitana, trova persone sdraiate per terra con le piaghe dappertutto, trova tende collocate sulle vie principali della città. Un dato numerico che ci viene non da un'organizzazione sovversiva, ma dalla Federal Reserve, che ci dice che fra il 1989 e il 2018 la ricchezza di questo paese, che è aumentata notevolissimamente, si è distribuita in questo modo. L'1% ha visto aumentare la propria ricchezza di 21 trilioni di dollari. Il 50% l'ha vista diminuire di 900 milioni di dollari. All'interno di questo 50% stanno i più poveri dei poveri, cioè i neri, le diceva il razzismo. Il razzismo significa anche enorme disuguaglianza a livello appunto etnico. Quindi disuguaglianza all'interno della disuguaglianza. Lei pensa che quest'anno la differenza è quasi di 2,5 volte, ossia la soglia di povertà, quelli che stanno sotto la soglia di povertà sono il 19,5 dei neri contro l'8,2 dei bianchi, giusto per darle l'idea di quello che significa diseguaglianza in un paese come quello.
I democratici hanno usato in campagna elettorale la decisione sull'aborto della Corte Suprema, ma a quanto dicono i sondaggi senza grande successo. I diritti, anche in America, passano in secondo piano quando i problemi sono di tipo economico. Eppure la decisione della Corte, che è a maggioranza trumpiana, ha creato una doppia violazione dei diritti umani. Ha tolto l'autodeterminazione alle donne e ha anche penalizzato le donne più svantaggiate economicamente. Sentiamo ancora su questo la professoressa Elisabetta Grande.
13 stati hanno completamente cancellato il diritto di aborto. Dall'altra parte poi ci sono stati come New Jersey che consentono l'interruzione di gravidanza fino all'ultimo momento, quindi una disparità enorme. Ecco, in questa disparità ovviamente le donne con meno possibilità economiche sono chiaramente quelle che hanno più difficoltà, ossia chi si può muovere e andare da un paese ad un altro potrà effettivamente magari riuscire ancora ad abortire, se lo vorrà, chi non ha queste possibilità economiche non lo potrà fare. E abbiamo detto un attimo fa che i neri, quindi anche le donne nere, sono le più povere in assoluto, quindi è chiaro che saranno le più discriminate.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria@fondazionediritti umani.org.
Il esiste un endroit où les hommes. Dicevamo tempi bui con il governo Meloni, in una nazione, come ama dire lei, dove le mafie fatturano almeno una decina di miliardi all'anno, il ministro dell'Interno preferisce occuparsi di rave e di migranti.
Avrebbero dovuto, prima di muoversi, chiedere alle autorità SAR competenti, nella fattispecie erano quelle libiche o al massimo quelle maltesi. Credo che gli
quelle delle acque territoriali.
Nelle acque SAR c'è una leggera distinzione. Perché le acque
avete sentito? Quelle... Il ministro dell'Interno spiega che le ONG che salvano i migranti che fuggono dai lager libici avrebbero dovuto preventivamente mettersi d'accordo con chi gestisce questi lager.
Di ricerca e soccorso dei singoli stati che si affacciano.
Ma attenzione, con questo esecutivo non si passa dal paradiso all'inferno. Con Meloni, Piantedosi e Salvini si va a peggiorare una situazione già deteriorata. Un esempio molto significativo è l'inchiesta giornalistica di Altra Economia su come le questure italiane complicano ferocemente la vita a chi chiede asilo. Sentiamo il direttore di Altra Economia, Duccio Facchini.
Sul numero di novembre di Altra Economia abbiamo dedicato un'inchiesta all'asilo negato in questura. Cioè abbiamo inviato a tutte le questure italiane delle richieste di accesso agli atti per conoscere le prassi seguite nell'accesso alla procedura d'asilo garantita ai richiedenti asilo. Che cosa è emerso? È emerso che nonostante precise direttive europee, la nostra Costituzione e la normativa vigente vieti degli ostacoli al godimento di un diritto fondamentale come appunto quello di avere accesso alla procedura d'asilo, numerosissime questure italiane, tenete presente che il campione che ci ha risposto supera il 70% di tutte le questure presenti nel nostro paese, bene, numerosi uffici richiedono ad esempio documentazione totalmente illegittima e non dovuta, e questo ovviamente è un ostacolo. Mi riferisco a quel che accade a Pordenone, dove viene chiesta il deposito della comunicazione di ospitalità, o a Alessandria la stessa cosa, nonostante Pordenone sia stata sanzionata già dal Tribunale di Trieste, Alessandria sia stata sanzionata già dal Tribunale di Torino, e questo accade a Reggio Emilia, a Rovigo, a Sassari, a Siena, a Siracusa, a Ferrara, a Como, a Lecce, a Modena. L'elenco è davvero lungo. E poi c'è la partita della copia dei certificati di nascita dei figli minori, che le questure, alcune, numerose, chiedono che vengano tradotti e legalizzati addirittura dall'ambasciata del paese d'origine, cioè dal paese da cui si sta fuggendo. Accade a Sassari, a Siracusa, a Caltanissetta, a Caserta, a Isernia e via discorrendo. Tutto questo è potuto emergere nonostante il Ministero dell'Interno avesse chiesto agli uffici, dopo la nostra richiesta, di, cito testualmente, attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla normativa vigente. Contrariamente a questo invito a dire soltanto quel che è sulla forma e non nella sostanza, alcuni uffici hanno detto la verità e queste gravi condotte, ripeto, illegittime, già sanzionate dai tribunali, sono emerse.
Ma parliamo ancora di Libia, perché tramite l'agenzia Dire scopriamo una notizia apparentemente leggera, ma che in realtà spiega bene perché è interesse di molti avere un non stato nel Mediterraneo. Scrive la Dire che il falco pellegrino più costoso al mondo, pagato ben $1 milione in un'asta pubblica, è stato comprato da un sospetto trafficante che l'ha donato al figlio del generale Haftar, ovvero del signore della guerra della Cirenaica. Alla faccia dei migranti chiusi nei lager libici. O forse proprio grazie a questi orrendi traffici.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
La paura dell'estraneo non è un'invenzione moderna. Secondo alcuni studiosi della preistoria è stata una forma di difesa che ha salvato alcune comunità e ne ha condannate altre. Ma quando la difesa per i corpi estranei diventa razzismo? Federico Faloppa è un sociolinguista che ha provato a risalire all'origine del modo di dire sbiancare un etiope. Il libro, edito da UTET, è un viaggio che parte da Tito Livio e arriva alla Saponetta.
Per la prima volta la civiltà di un popolo si poteva misurare anche in Italia dalla quantità di sapone che consumava. Più se ne usava, più si evitava di stare nella retroguardia della civiltà. E se nell'Italia liberale questa retroguardia della civiltà poteva ancora essere rappresentata dalle popolazioni del sud della penisola o dalle popolazioni rurali, nell'Italia fascista essa veniva spostata fuori dai confini nazionali, grazie a una strategia discorsiva che includeva tutti gli abitanti della penisola tra i bianchi e che opponeva gli italiani ai non bianchi, negri e mulatti soprattutto.
Dietro a sbiancare un etiope c'è dunque, come recita il sottotitolo, la costruzione di un immaginario razzista. Un libro molto utile per capire i tempi che viviamo.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.